Brevissimamente ripercorro il caso clinico giusto per delineare la fase che andiamo ad esaminare, cioè l'accoglimento in reparto di degenza. Abbiamo visto che questo signore, AZ, è accompagnato da alcuni familiari, collaborante, appare consapevole dell'intervento a cui dovrà sottoporsi. Viene effettuata la registrazione del ricovero, si controlla la documentazione sanitaria e vengono effettuate alcune procedure diagnostiche. Successivamente il signor AZ viene accompagnato presso la propria unità di degenza, dove viene poi pianificato il processo assistenziale. Durante la visita medica abbiamo visto che poi sono emerse altre problematiche, delle quali non c'era conoscenza precedente e quindi verranno fatti ulteriori esami diagnostici. Il giorno precedente l'intervento chirurgico, questa persona, questo signore, viene visitato dall'anestesista, firma il consenso e quindi viene effettuata la preparazione all'intervento secondo il protocollo in uso nell'unità operativa. L'intervento, avete sentito, verrà eseguito, è un intervento in circolazione extracorporea e consisterà nella sostituzione della valvola aortica e dell'aorta ascendente con un impianto di tubo valvolato. Allora, esaminiamo la fase di, appunto, di accoglimento in reparto di degenza ed esaminiamo una situazione assistenziale, la prima accoglienza. Cosa viene fatto nel momento reale? Vengono raccolti dati anagrafici, viene controllata la documentazione che il paziente porta con sé e vengono compilate schede e cartelle in uso nell'unità operativa. Qui chiaramente non c'è un razionale scientifico, ma bensì un razionale organizzativo, perché viene fatto. Qui è importante chiaramente che la persona venga identificata e c'è necessità appunto di controllare la documentazione in modo tale da disporre dei referti necessari e di comporre la cartella clinica, anche ai fini chiaramente medico-legali. Quindi cos'è che supporta questo tipo di razionale organizzativo? La normativa. Chi lo fa? Allora, qual è la professionalità che viene coinvolta nell'organizzazione attuale? Questa situazione viene gestita dall'infermiere o dall'infermiere coordinatore. E allora, queste figure, in questo momento, in questa fase, quali competenze gli vengono richieste? Praticamente vediamo che non c'è una grande decisionalità. Le competenze che vengono richieste sono l'attenzione, appunto, scrivere adeguatamente e correttamente i dati che vengono rilevati, viene richiesta qui l'abbiamo definita una competenza sociale, cioè praticamente cortesia, educazione e niente di più. Se noi leggiamo ora questa fase, secondo il modello che è stato presentato, quello della complessità assistenziale, vediamo come lo costruiamo, come lo collochiamo nei tre assi. Allora, il signore AZ, per quanto riguarda l'asse salute e malattia, presenta un'alta stabilità clinica. Qui vediamo che non c'è necessità di un'attivazione della professionalità medica. L'infermiere mantiene, data appunto questa stabilità, mantiene un controllo, diciamo, standard sulla situazione, chiaramente per rilevare situazioni impreviste. Però chiaramente la situazione è molto tranquilla, molto stabile. Per quanto riguarda l'asse invece comprensione e scelta, anche qui leggendo questa variabile vediamo che il paziente è in grado di comprendere, è in grado quindi di assumere liberamente dei comportamenti consapevoli. Ha delle persone di riferimento, ha dei familiari con sé e anche questi familiari hanno una notevole consapevolezza della situazione. Il livello d'ansia chiaramente c'è, è moderato, ma in questo momento, in questa precisa fase, vi ricordo, di raccolta essenzialmente di dati anagrafici, non va a influire particolarmente, perché in realtà andiamo a raccogliere dei dati, per così dire, neutri, non dati clinici che quindi potrebbero favorire o far aumentare il suo livello d'ansia. Per quanto riguarda l'autonomia, l'azione autonoma, il signor AZ è perfettamente in grado, è autonomo nel porre in atto dei comportamenti di cura della propria persona. Quindi questa lettura, secondo il modello appunto della complessità assistenziale, ci fa dire che il signor AZ in questo momento non ha una grande, in questa situazione assistenziale, non ha una necessità di assistenza infermieristica diretta. Cioè le attività e le prestazioni che si vanno ad agire in questa situazione assistenziale sono di raccolta dati anagrafici, non clinici, e di controllo solo sulla documentazione che lui ci consegna. Si può quindi affermare che si tratta di un'attività generica. Un'attività che potremmo anche pensare tranquillamente di trasferire ad altre figure, le quali chiaramente dovranno assumersi la responsabilità dell'atto. C'è un'attività comunque infermieristica su questo? Diremmo di sì, cioè c'è comunque un nostro apporto. È l'infermiere che decide quale procedura chiaramente scritta dovrà seguire chi la effettua per identificare il paziente. Sarà l'infermiere che deciderà quale sarà la checklist dei documenti sanitari che bisognerà ritirare. Si tratta quindi di un'attività molto standardizzabile e il personale da coinvolgere in questo caso potrebbe essere personale di supporto o personale anche amministrativo. E anche un personale, potremmo dire, se ricordiamo la diapositiva precedente, senza anche particolari qualifiche, perché in realtà le competenze di cui ha bisogno sono competenze abbastanza, come dire, semplici. Abbiamo visto competenze sociali, cortesia, educazione, attenzione in quanto viene eseguito. Il commento che ci viene da fare è che si sta utilizzando una risorsa, l'infermiere, in modo improprio. L'infermiere è una risorsa che costa molto e che è anche scarsa numericamente. La si distoglie da compiti propri istituzionali. In questa fase di raccolta dati, soprattutto anagrafici, è piuttosto evidente, credo, l'aspetto compensativo dell'infermiere. L'infermiere sta facendo chiaramente un'attività che non è molto pertinente alla sua professionalità. Vediamo adesso invece una seconda situazione assistenziale. Allora abbiamo raccolto i dati di questo signore AZ, adesso facciamo la pianificazione del processo assistenziale. Quindi verrà fatta un'anamnesi, si individueranno i bisogni assistenziali e si pianificheranno i vari interventi di risposta ai suoi bisogni. Anche questo chiaramente richiama un razionale scientifico. Il razionale scientifico praticamente cosa ci dice? Che i pazienti che ricevono un'assistenza personalizzata hanno dei migliori risultati di esito rispetto ai pazienti che invece hanno un'assistenza, per così dire, di routine. Chi agisce in questa fase reale? Agisce l'infermiere. Quali competenze deve avere l'infermiere che effettua la pianificazione? Le competenze che ha sono un'esperienza clinica di base, una competenza nella pianificazione, c'è chiaramente un'alta discrezionalità in quanto decide insieme con il suo paziente il percorso, decide gli interventi più appropriati, più idonei, più efficaci rispetto alla situazione e chiaramente usa una o più documenti e quindi ovviamente li deve conoscerli per poterli usare nel modo migliore. Rileggiamo questa situazione assistenziale secondo il modello dell'assistenza, della complessità. In questa fase di nuovo le tre dimensioni non cambiano, cioè il nostro signor AZ continua a essere stabile, continua ad avere un'alta comprensione scelta, e continua a essere autonomo nei suoi comportamenti. Qui la considerazione da fare è più che altro sull'attività che si va a svolgere, cioè sulla pianificazione assistenziale e soprattutto nella lettura dell'asse comprensione scelta. Cioè nella pianificazione l'infermiere deve ricercare, deve attivare le risorse della persona e del gruppo familiare di sostegno affinché questi scelgano e adottino comportamenti di miglioramento della salute anche attraverso l'adesione quindi al piano assistenziale. Questo cosa significa? Significa che pur avendo questa persona, il signor Z, la piena capacità cognitiva, deve però saper scegliere consapevolmente i suoi comportamenti. Quindi, pur essendoci quindi un alto livello di comprensione scelta, qui è necessario effettuare un intervento educativo e un intervento anche quindi relazionale molto ben condotto. E per effettuare questo richiede delle alte e specifiche competenze. Di nuovo, altra considerazione secondo il modello della complessità assistenziale. Questo paziente, abbiamo detto, è un paziente molto autonomo e l'infermiere deve tener conto di questo aspetto. L'infermiere deve tener conto di questo perché deve potenziare le sue risorse nella cura di sé e quindi non pianificare attività che siano sostitutive quando la persona è perfettamente in grado di eseguirle da sola. Talvolta siamo esageratamente sostitutivi. Altra considerazione rispetto proprio all'attività che si va ad agire. Parliamo di pianificazione assistenziale. La pianificazione è un'attività esclusiva dell'infermiere. Esclusiva cosa significa? Che comunque non è trasferibile ad altre figure se non ovviamente ad altri infermieri. C'è una totale assunzione di responsabilità di chi la effettua e la supervisione è solo tra i pari, quindi solo tra gli infermieri. Solo un vostro collega potrà eventualmente aiutarvi, criticarvi sul piano assistenziale. In questa fase abbiamo, da un punto di vista motivazionale, una forte motivazione. È l'infermiere che è l'interlocutore privilegiato del suo paziente, perché è lui e insieme al suo paziente e ai familiari e alle persone di riferimento che definiscono il piano assistenziale. Ma per agire questa fase, quali competenze richiediamo all'infermiere? Allora, innanzitutto deve avere competenza clinica. È ovvio, credo, che senza un'adeguata preparazione scientifica è difficile individuare i bisogni di salute e individuare quindi gli interventi più adeguati da effettuare rispetto appunto alla situazione clinica, la patologia di del paziente. È difficile rilevare alterazioni, è difficile rilevare complicanze possibili. Questo infermiere però deve anche avere capacità di pianificazione, il che significa che deve sia conoscere i modelli teorici di riferimento, deve avere però capacità di raccogliere dati significativi, deve chiaramente individuare correttamente i bisogni e identificare le possibili risposte infermieristiche. Deve avere anche una competenza inerente, deve avere capacità decisionale. Rispetto chiaramente sempre al piano assistenziale, cioè l'infermiere deve capire, deve conoscere, deve identificare quali sono le priorità assistenziali, deve definire quali sono i criteri di valutazione sugli interventi, criteri poi che ovviamente siano coerenti con la situazione clinica, deve decidere quali risorse utilizzare e quante risorse utilizzare, risorse sia materiali che umane. Deve avere capacità relazionali ed educative. Perché bisogna considerare che noi il nostro progetto assistenziale dobbiamo sempre condividerlo con il nostro paziente, con la persona. Abbiamo detto infatti, e l'evidenza scientifica su questo ci supporta, che un paziente che aderisce al piano assistenziale ha dei risultati, degli outcome migliori. Sicuramente ci sono altre considerazioni da fare su questo, ma le lasciamo per l'eventuale, per il dibattito. E vediamo una terza situazione assistenziale. L'informazione al malato e alle persone di riferimento. Vi ricordate che questo signore AZ, durante la visita medica, ha avuto necessità di effettuare degli altri interventi diagnostici. Qui quali sono gli interventi che si vanno ad agire? E siamo sempre nella fase reale, nella fotografia del reale. Viene fatto un intervento di informazione e di educazione terapeutica riguardante il pre e il post-operatorio e si farà poi una valutazione sulla comprensione. Qui il riferimento, il razionale. Vedete, richiama il codice deontologico, in quanto il fornire informazioni al malato e alle persone di riferimento per il professionista sanitario è un obbligo. Quali sono le professionalità che agiscono? Sono il medico e l'infermiere. L'intervento in questo caso, e questa è una fotografia del reale, è un intervento soprattutto informativo. Quindi alcuni aspetti non vengono valutati, cioè non sempre si valuta la reale comprensione che la nostra informazione ha prodotto. Non sempre si valuta se si sono stati sviluppati comportamenti o abilità che permettano un recupero della sua salute. Non sempre si valuta e si fa partecipare il familiare, la persona di riferimento al momento educativo. Rileggiamo questa situazione sempre con il nostro modello. Di nuovo vedete che non abbiamo modifiche rispetto alle tre dimensioni che consideriamo, però facciamo anche qui una considerazione inerente l'asse comprensione scelta. Qui bisogna considerare la forte presenza dei familiari, delle persone di riferimento che devono entrare nel progetto educativo. E questo chiaramente aumenta la complessità dell'intervento. Io non agisco solo sul mio paziente, ma devo agire su tutto il suo contesto di sostegno. In questa fase l'attività si esplica appunto nel valutare la partecipazione al progetto educativo, nel trasmettere le informazioni adeguate, nell'effettuare interventi educativi e nel valutarne la comprensione. La persona deve essere posta nella condizione di poter scegliere, dando appunto conoscenza. È inutile ribadire di nuovo che questa persona è consapevole, però lui non è un esperto e quindi la sua libera scelta deve passare attraverso un'informazione, un intervento educativo che sia adeguato alla situazione che lui sta vivendo, che sia quindi un intervento corretto ed efficace e chiaramente che faccia riferimento a tutta la sua situazione clinica, emotiva e di supporto familiare. E qui ci sentiamo di dire che l'attività quindi educativa è esclusiva dell'infermiere. Il nostro percorso formativo prevede il raggiungimento di questa competenza. È sicuramente un'attività che noi non possiamo trasferire ad altre figure. L'attività educativa, questa attività spesso è penalizzata e poco agita. E spesso la motivazione è il tempo. Il tempo non è mai sufficiente. Però se noi provassimo a togliere tutte le attività improprie a cui l'infermiere in qualche maniera risponde, compensa, io credo che l'infermiere abbia tutta la possibilità, la competenza per dimostrare che è in grado di applicare le competenze che ha per agire anche questa competenza. L'attività educativa deve essere, abbiamo detto appunto, sempre agita dall'infermiere. È un elemento che valorizza la professione. E vediamo un'altra fase assistenziale. Questo paziente viene sottoposto a delle indagini diagnostiche. Questo cosa significa nel momento operativo? Che noi dobbiamo informare il paziente e la sua famiglia di queste indagini a cui verrà sottoposto, sul perché lo sottoponiamo a questo e come dovrà prepararsi, come sarà preparato per espletare queste indagini. Dopodiché si organizza, si prepara, si attuano appunto queste indagini diagnostiche, si recuperano in conclusione i referti. Questo nel momento appunto di lettura reale della situazione. Chi agisce? Agisce chiaramente il medico con altri specialisti, agisce l'infermiere. In questa situazione quali competenze ha l'infermiere? L'infermiere ha un'esperienza clinica che gli permette appunto di essere in grado di collaborare alla preparazione e all'assistenza della fase diagnostica. L'infermiere però anche ovviamente deve avere delle conoscenze cliniche perché la prima lettura dei referti in genere la fa lui e comunque deve comunque leggerli perché deve individuare le situazioni potenzialmente a rischio. E quindi vediamo questa situazione assistenziale in cui sottoponiamo questo paziente a delle indagini diagnostiche, di nuovo secondo il modello che è stato proposto. E vediamo che anche in questo momento la lettura delle tre dimensioni non cambia, però che riflessione possiamo fare? Abbiamo visto che c'è la necessità appunto di sottoporre questa persona ad ulteriori indagini, ad ulteriori accertamenti diagnostici. Qui chiaramente c'è un intervento collaborativo col medico affinché si garantisca la prescrizione diagnostica. Serve, mi sembra abbastanza ovvio, un'integrazione tra medico e infermiere, ma ovviamente c'è una scarsa decisionalità dell'infermiere in quanto l'atto è prevalentemente prescrittivo. Però ricordiamoci che abbiamo un paziente che clinicamente è molto stabile. L'infermiere quindi, facendo questa lettura, può anche decidere che parte di quell'attività, l'attività garantire le prescrizioni terapeutiche, può decidere di trasferirle al personale di supporto. Cioè non c'è la necessità che svolga in proprio alcune azioni, per esempio l'accompagnamento alle diagnostiche. Cioè, se il paziente è particolarmente stabile, perché non prevedere che questa azione la faccia qualcun altro? Chiaramente sarebbe ben differente la lettura se avessimo un paziente invece instabile. Se il paziente fosse a rischio di instabilità o fosse già molto instabile, è chiaro che dovremmo invece prevedere l'attivazione di risorse diverse nella professionalità o nel numero. Ma noi facciamo chiaramente in questo momento la lettura su questo paziente che è stabile. Gli interventi che andiamo, scusate, gli interventi che andiamo ad espletare in questa fase sono anche di informazione, sono anche di organizzazione e di prima interpretazione dei referti per la segnalazione immediata di situazioni a rischio o potenzialmente tali. C'è quindi una forte motivazione e una forte valorizzazione dell'infermiere, perché è la figura della continuità assistenziale. Questo infermiere è accanto al suo paziente 24 ore su 24, quindi è lui che segnala e attiva la professionalità medica nel momento in cui rileva un'eventuale situazione che può diventare una situazione di rischio per il suo paziente. È lui la figura della continuità assistenziale e questo motiva e valorizza la professione stessa. Inoltre, per essere in grado di identificare una situazione a rischio o potenzialmente tale, l'infermiere deve avere competenza clinica. Deve avere competenza clinica scientifica, deve avere un forte bagaglio culturale e professionale. E anche questo è un momento estremamente valorizzante perché questa sua competenza clinica è vissuto dalla persona, dal suo paziente, come un elemento di sicurezza per la sua salute. Questo paziente sa che può contare sul suo infermiere perché ha competenza clinica e gli può garantire l'intervento delle figure professionalmente più adeguate nel momento in cui ci sia un'alterazione. Ci sono poi alcuni aspetti di questa fase che potremmo, tipo ad esempio l'accompagnamento, il recupero dei referti, che possiamo tranquillamente pensare di trasferire ad altre figure. L'attività di accompagnamento può essere trasferita all'operatore di supporto, tanto dato che questo paziente è un paziente clinicamente stabile ed è in grado anche di segnalare direttamente eventuali segni di alterazione e così pure chiaramente il recupero dei referti. L'operatore di supporto si rende chiaramente responsabile per l'atto, per l'accompagnamento, per il recupero, però è responsabilità dell'infermiere decidere sul trasferimento e sul trasferimento dell'attività, della prestazione. È un'attività esclusiva dell'infermiere supervisionare l'operato dell'operatore di supporto e chiaramente valutare i risultati finali. E passiamo all'ultima situazione assistenziale che abbiamo esaminato per questa fase, la preparazione preoperatoria all'intervento. Anche qui, breve lettura, cosa viene fatto? Preparazione intestinale, tricotomia, la doccia e gli sciacqui orali. Anche qui questa prassi si avvale comunque di un supporto scientifico, delle linee guida e di ulteriori riferimenti di evidenza scientifica. Chi agisce in questa fase? Agisce l'infermiere, al quale non chiediamo se non l'adesione alla prassi, e agisce l'operatore di supporto. In questa precisa situazione, in questo contesto che abbiamo esaminato, all'operatore di supporto è chiesto di partecipare con un generico aiuto e una disponibilità, così anche questa abbastanza generica, di aiuto al paziente in alcuni momenti della preparazione preoperatoria. E di nuovo rivediamo questa situazione nella lettura secondo il modello assistenziale. Di nuovo, il modello continua a essere paziente stabile da un punto di vista clinico, con alta comprensione, ancora molto in grado di agire in autonomia. Qui la riflessione da fare però è sulla stabilità e sull'autonomia. Allora, noi stiamo sottoponendo questo signor AZ a delle prestazioni tecniche che sono anche di bassa complessità, cioè la doccia, la tricotomia, insomma, si possono definire attività a bassa complessità, che non vanno a complicare la sua situazione clinica, che vi ricordo è sempre di alta stabilità. Qui, anche qui potremmo ipotizzare che proprio per questa situazione alcune attività generiche che attualmente le svolge l'infermiere possono essere trasferite alle figure di supporto. A bassa complessità assistenziale, le attività di tricotomia, di doccia operatoria, di aiuto nella effettuazione degli sciacqui orali, cioè la preparazione pre-intervento, sono attività molto standardizzabili che richiedono, diciamo, un'abilità esclusivamente tecnica. Decidiamo quindi di trasferirle, c'è assunzione di responsabilità dell'atto da parte chiaramente del personale di supporto, però non dimentichiamoci che la decisione se trasferisco, quanta parte dell'attività trasferisco e a chi la trasferisco è sempre un'attività esclusiva dell'infermiere, come pure la supervisione, come pure la valutazione del risultato finale. E su questo l'infermiere ha un'autonomia decisionale completa. Un'ulteriore considerazione che possiamo fare, come vi dicevo, oltre che sulla stabilità e sull'asse dell'autonomia. L'autonomia di questo paziente in questa fase, in questo momento, è così elevata che possiamo pensare che anche alcune attività se le possa fare da solo. Cioè questo paziente è così in grado di comprendere, di agire in autonomia, è stabile, possiamo anche pensare che per la doccia non abbia bisogno di aiuto. Possiamo anche pensare, ne so, che la tricotomia possa anche farsela da solo. Previa, però, non dimentichiamoci, previa educazione e previo addestramento. L'abbiamo detto quando abbiamo parlato di pianificazione. L'infermiere deve anche cercare di mantenere, di potenziare le capacità del suo paziente affinché possa raggiungere il massimo grado di autonomia che gli è consentito. Con l'attuale prassi, certe volte noi rendiamo dipendente la persona anche nelle pratiche semplici che può gestirsi da solo. Non dimentichiamoci comunque che l'attività di educazione, che in questo caso vuol dire educo il paziente sul perché fa la doccia, sul perché fa gli sciacqui, cioè lo educo sulle procedure del controllo delle infezioni ospedaliere, rimane comunque un'attività esclusiva dell'infermiere. L'infermiere è l'unico che in maniera autonoma decide l'intervento educativo, decide come effettuarlo, decide come valutarlo e come addestrare il paziente a questa pratica. In conclusione, analizzando adesso in toto questa fase chiamata di accoglimento nel reparto di degenza, quali competenze dovrebbe avere l'infermiere? Abbiamo visto che dovrebbe avere competenze sulla pianificazione assistenziale. Queste competenze vengono date chiaramente dal suo percorso di studi. Deve avere competenze relazionali elevate. In questa fase è molto presente anche la parte di supporto familiare. Deve avere competenze educative elevate. E questo l'abbiamo ribadito abbastanza spesso. Le abilità tecniche che gli richiediamo. Le abilità tecniche sono abbastanza generiche e siamo in un momento in cui la tecnologia d'uso è una tecnologia semplice. Deve avere però invece grandi capacità anche di supervisione, di collaborazione con le figure di supporto. Abbiamo visto come possono essere ben inserite in questa fase le figure di supporto. Sono figure con le quali noi comunque dobbiamo lavorare, non dimenticando che l'attività di indirizzo, di supervisione rimane comunque, è un'attività esclusiva dell'infermiere. La conclusione e la considerazione. In questa fase, vediamo che le competenze richieste sono piuttosto, comunque complesse, costruite, però sono le competenze che ha l'infermiere, per così dire, generalista. Su questo, casomai ne riparliamo poi anche nel dibattito, in quanto dovremo considerare anche in quali momenti, in quali situazioni è richiesta una competenza maggiore, una competenza, scusate, non maggiore, una competenza diversificata, una competenza post-base. Noi, per la lettura che abbiamo fatto di questa fase, di un momento di accoglimento in un reparto di degenza, ci sentiamo di poter dire che in questo momento la competenza è quella dell'infermiere generalista, quindi senza una ulteriore formazione post-base. Grazie.